Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo l'indirizzo armadillo @radiopopolare.it, vi ricordo Facebook e Instagram sempre dedicato appunto a, intitolato Considera l'armadillo. E vi ricordo che da domani molte trasmissioni di Radio Popolare andranno in onda in diretta a Fa la cosa giusta, che è alla Fiera Milano Ro. Dal sito trovate tutte le indicazioni sia delle trasmissioni che del luogo dove siamo esattamente. Lo stavo cercando, ma naturalmente l'ho perso, ma vabbè. Ve ne ho parlato in questi giorni e ci tengo moltissimo, ma purtroppo non sono riuscita a organizzare per oggi una vera presentazione, ma promesso che ci torniamo, perché domani mattina all'Università Statale di Milano c'è un convegno che si chiama Animali in guerra, soldati inconsapevoli, eroi involontari e vittime sconosciute. È un tema a cui io sono molto legata, perché come vi dico ogni giorno in questa drammatica situazione di guerra, oltre agli umani sono tutti viventi a soffrire, oltre che a questa povera terra. Dicevo che questo convegno comunque inizia domattina alle 10 e l'evento, questa è una cosa positiva, se non potete andare all'Università Statale in via Festa del Perdono 7, c'è una bella notizia, perché l'evento viene trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube, che è ateneo_unimivideo. Quindi insomma c'è la possibilità di recuperare. A me sembra molto interessante, ma come dicevo, promesso che ci torniamo. Vi ricordo ancora che oggi pomeriggio alle 18:30 alla libreria Antigone di via Kramer qui a Milano c'è la presentazione del libro Strappi, Cani, Cuore, Corpo. Scusatemi, il libro è di Manuela Macelloni, presente questo pomeriggio appunto alla libreria Antigone, e a dialogare con Marco Reggio, che peraltro ha curato l'introduzione del libro. Ecco, ma l'ho fatta lunga, l'ho fatta aspettare un sacco, perché io ieri sera, mentre ero lì alla ricerca disperata dei miei ospiti per questo convegno sugli animali in guerra, ero già di cattivo umore, e poi leggo il comunicato stampa che arriva alle 17:12 dell'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, e il titolo è «Lupo, al Senato passa il declassamento, un'ingiustizia e una grave retromarcia nella tutela della fauna». E con noi c'è Anna Maria Procacci, responsabile animali selvatici proprio di EMPA. Buongiorno Anna Maria, ahimè.
Buongiorno a voi tutti.
Ecco, ahimè, eccoci. Che è successo?
Già. Allora, in questa fase di furore autentico della destra contro gli animali selvatici, io vi avevo già raccontato, ringrazio sempre per l'ospitalità, il nostro tentativo di fermare il declassamento del lupo,
certo.
Cioè il tentativo di impedire che da specie particolarmente protetta fosse abbassato il suo status di tutela a specie protetta, dando la possibilità, aprendo la possibilità per le regioni di fare quelli che vengono chiamati piani di controllo, insomma di organizzare qualche uccisione di qualche lupo scomodo. Noi avevamo chiesto come associazioni che ci fosse una sospensione di questo iter assolutamente superficiale, assolutamente come dire, pericoloso, e avevamo fatto una serie di proposte. Sì. Per esempio chiedere al governo l'intervento presso le regioni per attivare i piani di prevenzione. Noi non diciamo solo no, noi diciamo anche è possibile fare così.
Sì, certo, come solo. Sempre diciamo che le associazioni che si occupano di natura, di ambiente e via di seguito non sono catalogabili con i no, no, si dice solo no, c'è proprio un grande impegno a cercare delle alternative, delle mediazioni e delle possibili, dei possibili ragionamenti, no? Come sarebbe giusto in politica anche.
Infatti, ma anche ascoltando la scienza, la cultura, la coscienza. Che
sì,
non
ma tu stai dicendo delle parolacce, Anna Maria Procaccio, scusami, ormai è stata corta, non si fa così.
Dice che è una malattia della pelle.
Esatto.
Invece nel pomeriggio di ieri, nell'ambito della discussione in Senato nell'aula della legge di delegazione europea, è stato approvato questo orribile articolo 7 e poi è stato approvato tutto il testo della legge di delegazione europea. L'articolo 7 famigerato per cui il Parlamento a grande maggioranza ha delegato appunto al governo la possibilità di attivare questo meccanismo con vari provvedimenti che ancora devo dire mi interessano molto perché credo che ci sia qualche intoppo procedurale, però andiamo avanti, sì. Ne parleremo in futuro, sì. Per cui ci dovrebbe essere anche la modifica della legge di tutela della fauna e regolamentazione della caccia da 157 del 1992, là dove noi come legislatori, me compresa, scrivemmo specie particolarmente protetta lupo, lupus, il canis lupus italicus, proprio perché era stato portato sull'orlo dell'estinzione. Però io vorrei dire a te Cecilia, all'armadillo, a tutti coloro che ci ascoltano, che lo scenario che si apre, certo non è un bello scenario neanche un po', ma è uno scenario in cui ci sono delle possibilità anche di fermare lo scempio che alcuni vorrebbero fare. Io già l'altra volta vi avevo raccontato, diciamo, dei buchi, no? Di una situazione con l'abrodo. Non c'è il piano di conservazione del lupo, l'ultimo ha 24 anni, quindi è proprio datato.
Vecchissimo,
non
certo.
Non c'è un monitoraggio attuale della popolazione dei lupi in Italia, c'è il fenomeno dell'ibridazione, per cui sembra metà della popolazione dei lupi in Italia è fatta da papà lupo e mamma cane o viceversa, quindi la metà è costituita non da lupi ma appunto da ibridi, e poi c'è il bracconaggio e poi c'è la necessità dei metodi di prevenzione e poi ci sono sempre c'è la direttiva Habitat che continua comunque a chiedere di mantenere questa specie in un soddisfacente stato di conservazione. Scusate se lanciata.
No, figurati Anna Maria, bisogna lanciarsi assolutamente. Peraltro in un contesto dove, ad esempio, proprio il 7 di marzo, 30, insomma, un primo bollettino Osservatorio Lupo in Italia ci dice che nei primi due mesi del 2026 sono già 30 i lupi morti, trovati morti sul territorio nazionale. 30 in due mesi, voglio dire, non è mica male, eh?
Accipicchia, e anche perché noi sappiamo che i lupi che vengono magari avvelenati, feriti gravemente, eccetera, vanno a rintanarsi chissà dove, sì, i loro corpi, non le carcasse, per carità, che è una parola che io detesto, i loro corpi non vengono più ritrovati, e quindi il bollettino di morte dei lupi è assolutamente maggiore. C'è questa associazione, Io Non Ho Paura del Lupo, che fa il conteggio, sì, dice, ma su dati ufficiali, quindi su corpi di lupi ritrovati a livello proprio di regioni, province, eccetera, e dice tra il 2019 e il 2023 sono stati ritrovati lupi morti, parecchi per bracconaggio, 1639. Cioè almeno ogni anno più di 300, 320 ed oltre corpi di lupi. Quindi, ma di che cosa parliamo? Io sono molto dispiaciuta che una parte, la destra, mondo politico, con pochissime eccezioni, lodevoli per carità, che apprezzo estremamente, però la stragrande maggioranza della destra non abbia voluto sentire nessuna ragione. Questo è stato un voto puramente ideologico. Bisogna ammazzarli per dare un segnale agli allevatori, ma agli allevatori non si fa un regalo, perché uccidere un lupo non serve a niente. Il lupo morto non impara niente, perché è morto,
certo.
Il suo branco, poiché i colpi di fucile vengono da lontano, non collegherà l'evento al suo, diciamo, comportamento. Poi sappiamo tutti che i lupi si nutrono, sopravvivono predando animali selvatici, e sono i massimi bioregolatori delle popolazioni di ungulati, a cominciare dai cinghiali. Quindi è stato veramente un periodo difficile, anche per la frustrazione di non riuscire a far recepire alla politica di destra queste banali verità scientifiche. Noi naturalmente andremo avanti anche a tutti i livelli, e se io posso continuare a lanciarmi.
Beh, lanciati, l'armadillo è fatto apposta perché ti lanci, vai tranquilla.
Grazie. Io faccio parte del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, l'organismo presieduto dal ministro Lollobrigida, dal ministro, sì, dell'Agricoltura, sì, e lì già da tempo, e diciamo insistendo molto, ho chiesto che questo organismo vari un questionario per tutte le regioni, perché dobbiamo, e la mia associazione, tutte le associazioni vogliono sapere, regione per regione, quanti soldi sono stati investiti negli ultimi anni nei metodi di prevenzione, le reti, le recinzioni elettrificate a basso voltaggio, però hanno una buona capacità dissuasiva nei confronti di eventuali lupi. Poi i cani da guardiania, il ricovero notturno delle greggi. Vogliamo sapere queste regioni che sono scontente perché vogliono ammazzare più lupi di quelli che l'ISPRA, l'Istituto Scientifico, dice, non più di 160 in un anno, ma per carità mi si accappona la pelle.
Certo.
Ecco,
dividendoli poi per regioni, no? Come se fosse regalo, no? A questa regione,
esatto,
ne diamo 6, a quest'altri 12 e via di seguito. Cioè, è abbastanza inquietante.
Sì, lugubre, è veramente, sì, lugubre, e la Toscana è la prima, ne avrebbe 22. E poi andiamo al ribasso, Trento e Bolzano 2 a testa. Cioè, è veramente questo il modo in cui noi facciamo conservazione della biodiversità, accogliamo, dobbiamo recepire tutte le regole comunitarie, ma anche le convenzioni internazionali? È questo, io non credo davvero. Quindi le regioni ci dicano quanti soldi stanno investendo, fornendo anche gratuitamente, io sono del tutto a favore questi meccanismi, questi metodi di prevenzione agli allevatori. Quindi gli allevatori saranno ingannati, perché ammazzare un lupo, due lupi, tre lupi, non servirà a nulla, ecco, se ma... non si usano. Ecco,
certo, degli altri ragionamenti. Però Anna Maria Procacci, vorrei approfittare della tua esperienza, della tua sapienza e della tua conoscenza, insomma, in questo campo, per chiederti un paio di cose. Ma allora, nella storia d'Italia, diciamo così, degli ultimi della Repubblica, il Ministero Agricoltura e Foresta, ancora si chiama così, perché coi cambi degli ultimi tempi non so più, è ancora Agricoltura e Foresta?
Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Forestale.
Ecco.
MASAF.
Sì, vabbè. Ecco, come posso dire, l'ingerenza delle associazioni degli agricoltori è sempre stata così forte nella scelta invece della tutela del selvatico? Cioè, Coldiretti, che attualmente sembra il Ministero Ombra, sembra dirigere i lavori, non so come dire, esatto. È sempre stata così determinante, o è proprio questo governo che ha fatto questa scelta?
Proprio questa fase politica, è proprio questo governo che ha dato questo potere in pratica al ministro. Adesso vi aggiorno su una cosa estremamente importante che è accaduta, cioè non c'è mai stato un tale strapotere di Mondo Venatorio, ma anche degli armieri e di Coldiretti, e la fauna sembra diventata carne da macello oppure uno strumento per avere temporanei consensi, come appunto vi ho appena detto, per gli allevatori, che ammazza un lupo, risolverà i tuoi problemi. Non è così. La bella notizia, estremamente importante, è che su ricorso dell'Arcicaccia, che è un'associazione venatoria, è paradossale la cosa, ma estremamente interessante, su ricorso dell'Arcicaccia, il Consiglio di Stato, che ha accolto in buona parte questo ricorso, ha, come dire, non mi viene una parola carina, insomma, ha messo sotto accusa il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, rimettendo alla Corte Costituzionale il provvedimento del ministro Lollobrigida sulla sua ricostituzione, quindi stragrande maggioranza filovenatoria, eccetera, per violazione degli articoli della Costituzione 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 117, 70, 76, 97, 113.
Ecco.
Cioè, io che pure sono un capitano di lungo corso, per così dire, una cosa del genere non la ricordo, perché, dice il Consiglio di Stato, non è infondato, e quindi è fondata, la possibilità di illegittimità costituzionale, quindi violazione di tutti questi articoli della Costituzione che vi ho appena citato, che costituisce quindi violazione del principio di rappresentatività, di proporzionalità, di ragionevolezza, di parità. Quindi, dal momento che nella legge di bilancio del 2022, che fu l'esordio della destra alle redini del paese, fu approvato l'articolo 1, una serie di commi che non c'entravano nulla peraltro, che davano, dice il Consiglio di Stato, non Anna Maria Procacci, al Ministro dell'Agricoltura un raggio d'azione illimitato nel sopprimere enti, ricostituirli, modificarne le funzioni, eccetera. Ecco perché il comitato di cui io faccio parte, e siamo alla 47esima riunione, è un comitato che è sopra le righe. E io ho anche esposto al comitato che forse, se come mi auguro, la Corte Costituzionale si pronuncerà, i suoi atti saranno dichiarati illegittimi.
Senti, Anna Maria Procacci, EMPA, peraltro è difficilissimo stare dietro a tutto quello che accade, perché proprio l'11 di marzo, quindi ieri, l'altro ieri, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso delle associazioni EMPA, LAV, LEIDA, LIPO, OIPA, LNDC, WWF, a proposito appunto delle, come dire, delle risoluzioni in merito alla fauna selvatica voluto proprio dal ministro Lollobrigida. Quindi io ho per un attimo gioito e poi mi sono subito rattristata. Come dire.
No, dobbiamo essere, diciamo, non solo determinate come siamo, ma anche cercare di guardare gli elementi positivi. Questo di cui io, mi scuso, ho fatto una lunga esposizione per il Comitato Tecnico Nazionale, vi ho detto è estremamente importante, ma è giusto quello che dici sul TAR del Lazio. Questo è, sempre del ministro Lollobrigida, il piano straordinario sulla fauna, che prevedeva la possibilità di commissariare i parchi, nonostante la legge nazionale del 94, se non si fosse fatto diciamo un repulisti di fauna selvatica scomoda, cinghiali eccetera. Prevedeva anche la non applicazione dell'articolo 21 della legge 157, la legge quadro, che dice non potete usare metodi così crudeli, trappole eccetera, no? O molto semplificato, e quindi il TAR ha detto, ma almeno in tre punti ha detto no, tutto questo non esiste, e soprattutto c'è un principio importantissimo, cioè che non si debbano, che non ci, per agire non ci devono essere altre soluzioni soddisfacenti. Io non so se è abbastanza chiaro, cioè già voi sparate ad altri perché dovete, e penso al TAR Lombardia, dovete sparare anche alle specie protette di fringuelli e storni. Quindi se ci sono altre soluzioni soddisfacenti, per esempio la possibilità di usare metodi di prevenzione o altro invece che tirare fucilate, allora voi non dovete tirare fucilate. E io spero che tutti abbiano seguano, ci vuole una grande, cioè tutto questo lavoro, no? Non dico sotterraneo, ma che non viene fuori in un momento storico terribile per il mondo, per tutti gli scenari di guerra che ci sconvolgono tutti, e questo lavoro rischia di essere messo da parte e di non essere abbastanza valorizzato, ma è fondamentale proprio per gli elementi di civiltà, direi, di visione, di democrazia, di responsabilità che noi portiamo.
Senti Ernesto, e poi ci salutiamo perché il tempo è finito, ma dice Ernesto, dice da tempo che predico le recinzioni elettrificate, sono 10 anni che le ho installate e non ho mai avuto un'incursione nel campo, cinghiali, cervi, volpi, caprioli, solo tentativi di intrusione. Specifico però che il basso voltaggio è fallace, occorrono almeno 10.000 volts, vi assicuro che non sono letali, l'ho sperimentato inavvertitamente di persona più volte. Ernesto, stai attento, non prenderti le scosse perché non va bene. Però certo, adesso noi non entriamo nello specifico tecnico, non è il senso.
Bravo Ernesto, però anch'io le ho provate volontariamente perché mi preoccupavo in campagna,
certo.
Ero ospite, quindi cioè, voglio provare io quello che può provare. Comunque saluto moltissimo Ernesto, questa testimonianza
sì, diretta di del fatto che insomma bisogna provarci, ecco, bisognerebbe provare.
Funzionano. I metodi di prevenzione.
E nel frattempo, senti però Anna Maria, proprio perché siamo al fine del nostro tempo, ma quindi adesso che cosa dobbiamo aspettare? Cioè questa decisione del Senato di ieri passa al governo, giusto? Che poi lo rimbalza alle regioni?
Ha delegato il governo, che dovrà presumibilmente sfasciare un altro pezzo della legge, il lupo da particolarmente protetto a protetto, ma la situazione è ferma, perché le regioni, nella conferenza Stato-Regioni, da quanto ci risulta, non hanno approvato il piano del governo, appunto quello: non potereste ammazzare nel 2026 più di 160 lupi, che naturalmente in tutti questi pronunciamenti di cui vi ho parlato, anche forse un po' annoiandovi, in tutti questi pronunciamenti della magistratura ci sono elementi fondamentali per fermare questi tentativi di antilupo.
Certo, assolutamente. Certo. Anna Maria, vorrei
soltanto dirvi una cosa.
Sì.
Di avermi anche informato di questo convegno di domani. L'Ente Nazionale Protezione Animali ha attivato una serie di iniziative proprio per gli animali, per esempio quelli che vengono abbandonati a Dubai in questo contesto, e non solo. Attivandosi con il Ministero degli Esteri, se andate sul sito e Facebook EMPA, ci sono le informazioni.
Perfetto. Anna Maria Procacci, responsabile fauna selvatica di EMPA, ti ringrazio come sempre, stiamo vicine vicine, come sai, lo dico tutte le volte perché è il momento di starci vicini e di continuare a combattere e a ragionare pacatamente, anche se a volte prudono le mani, come si dice.
Ma,
no?
Esattamente.
Siamo zen, om.
Assolutamente. Grazie. Necessario.
Grazie mille Anna Maria Procacci.
Grazie a te e a voi.
Vabbè, ho chiuso col sorriso, ma in realtà c'è una cosa che in questi giorni non sono mai riuscita a dire, ed è la grande solidarietà che gli armadilli, e considera l'armadillo, e io personalmente do ai lavoratori della Oepli, casa editrice storica, 156 anni di storia, molto vicino al mondo anche della scienza. Ecco, grande solidarietà per una storia così importante. Cecilia Di Lieto vi saluta, ci vediamo domani a fare la cosa giusta. Ciao ciao!